Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Oggi escono i primi articoli 7 di una survey di galassie denominata Vipers, di cui è PI un astrofisico dell'osservatorio di Brera dell'INAF, Luigi Guzzo, che abbiamo con noi in linea. Di cosa esattamente si tratta?
Sì, salve Francesco. Allora, dunque, questo è un progetto iniziato nel 2008 e che utilizza il Very Large Telescope, uno di questi quattro telescopi da 8 metri che si trovano in Cile, che sono in questo momento lo strumento più grande del mondo per questo tipo di astronomia. E è una cosiddetta survey di galassie, cioè è una campagna su grande scala per misurare la distanza di un grandissimo numero di oggetti. E nello specifico, in questo caso, l'obiettivo è misurare la distanza di circa 100.000 galassie. E la novità è che lo si fa in un volume di universo che è localizzato a circa metà dell'età dell'universo. Diciamo che guardando lontano, guardiamo anche indietro nel tempo, ecco, queste galassie si trovano a una distanza media che corrisponde a quando l'universo aveva circa 7 miliardi di anni, che è circa metà dell'età attuale.
Oh, perché si dice che così si fa una mappa tridimensionale di questa parte di universo?
Certo, perché in questo modo noi, partendo da un catalogo in cui abbiamo solamente la posizione angolare sul cielo e la luminosità apparente di questi oggetti, misurandone la distanza possiamo posizionare nella loro reale posizione, nella loro reale distanza e ricostruire quella che è la struttura a grande scala dell'universo in questa regione che stiamo puntando. Questo è importante per moltissimi motivi, in quanto è legato alle origini stesse della struttura e alle componenti principali da cui è dominato l'universo in termini di materia e di energia.
Ecco, a proposito di materia e energia, avere una dislocazione, diciamo, delle galassie aiuta a capire come l'energia e la materia definite oscure interagiscono per l'universo che conosciamo?
Certo, infatti lo sviluppo di queste fluttuazioni di densità, le galassie, noi pensiamo che le galassie e le strutture si siano formate dall'evoluzione gravitazionale, cioè dalla crescita prodotta dalla gravità di piccole ondine, piccole perturbazioni dell'universo primordiale. Il modo in cui queste onde crescono, queste fluttuazioni, queste disomogeneità diventano sempre di più man mano che l'universo evolve espandendosi, dipende strettamente da quali sono i tipi di energia e di materia che lo compongono. E questo infatti il modo in cui la strutturazione, la disomogeneità è distribuita alle diverse scale, quindi partiamo dalla scala delle galassie, gli ammassi di galassie, i superammassi di galassie, l'importanza relativa di queste strutture è differente a seconda del tipo di materia che ha dominato l'universo e che lo domina tuttora. Per cui se per esempio l'universo fosse dominato dai cosiddetti neutrini, che vengono anche chiamati materia oscura calda, noi avremo una situazione che è molto diversa da quella che invece vediamo. Per questo che si dice che la materia dominante oscura debba essere cosiddetta fredda. Ecco, questo fa un piccolo esempio.
Ecco, però se non ricordo male c'è anche chi teorizza che nella disomogeneità di come appunto l'universo si evolve, c'è una sua omogeneità, è così?
Certo, esatto. Diciamo che quando si va a scale sufficientemente grandi, l'universo appare sostanzialmente simile in qualsiasi direzione lo si guardi. Questo è addirittura un postulato, un assunto, cioè è il cosiddetto principio cosmologico, cioè il modello che noi utilizziamo per descrivere l'universo, che di fatto è una applicazione ad una situazione semplificata della teoria della relatività generale di Einstein, che è la teoria che descrive la forza di gravità, è proprio basata su questo principio, cioè il fatto di assumere che su grande scala l'universo sia sostanzialmente omogeneo, il che corrisponde ad assumere che sia partito da una condizione di sostanziale omogeneità all'inizio e poi piano piano si stia strutturando su scale via via più piccole, ecco, assumere questo permette di semplificare moltissimo le equazioni di Einstein, che sono quelle che descrivono la relazione tra una distribuzione di densità, una distribuzione di massa e la forza di gravità che viene generata. Ecco, quando questo viene applicato all'intero universo, con questa semplificazione otteniamo delle equazioni molto più semplici, che sono le equazioni di Friedman.
Ecco, torniamo alla survey, a Vipers. Quanto i ricercatori italiani e dell'INAF in particolare sono coinvolti in questo lavoro?
Dunque, il team del progetto a livello europeo coinvolge circa 50 persone e di queste 50 circa 30 sono persone che lavorano in Italia, quindi siamo un bel numero, insomma. Soprattutto diciamo, abbiamo molti collaboratori, diciamo, postdoc, quindi riusciamo anche a dare da lavorare a un certo numero di giovani, per fortuna.
Che non è cosa che non fa piacere. E 55.000 delle 100.000 galassie previste, quanto alla fine del progetto?
Esatto, è circa 2 anni ancora di lavoro. Diciamo, sì, con il ritmo, diciamo, di acquisizione dei dati attuale dovremmo finire verso l'inizio del 2015 probabilmente, metà del 2015. Quindi adesso, diciamo, questa prima uscita, arrivati a metà strada, era importante fare un po' il punto della situazione, vedere dove eravamo arrivati, che abbiamo già una serie di risultati interessanti, in particolare anche solo la visione pittorica, diciamo, della struttura a grande scala, che a quest'epoca non era mai stata mappata in modo così ampio, è piuttosto impressionante, come si potrà vedere dalle figure.
Ecco, un'ultima questione: una volta chiusa la survey, ma già credo a partire da adesso, ma insomma chiuso le 100.000 galassie, questa mappa tridimensionale verrà messa a disposizione della comunità scientifica internazionale per diversi usi e scopi?
Assolutamente, infatti questa, diciamo, è un tipo di survey che viene fatta nel tempo pubblico, chiamiamolo, cioè il tempo, diciamo, che si può conquistare i telescopi dell'ESO partecipando alle gare che ci sono ogni 6 mesi, e come tale, pur avendo degli scopi scientifici molto mirati, è anche fatta in modo da produrre potenziali ricadute su aspetti, diciamo, non vorrei dire secondari, ma diciamo legati, ma non esattamente legati all'aspetto cosmologico che ci siamo posti all'inizio. Quindi, per esempio, sull'aspetto delle implicazioni per l'evoluzione delle galassie stesse, produrrà e sta producendo sicuramente risultati che sono altrettanto importanti quanto quelli per la cosmologia. Quindi questi dati, in sostanza, che stiamo usando adesso, questa release di articoli di fatto anticipa di poco quella che sarà una release, cioè un rilascio pubblico di tutto questo catalogo di 55.000 galassie che stiamo usando e che avverrà in settembre. Adesso gli articoli vengono sottomessi alle riviste, vengono messi sull'archivio pubblico, e all'incirca, quando gli articoli, diciamo, usciranno in letteratura, che sarà più o meno nella primavera estate, subito dopo sarà la pubblicazione dei dati. Quindi ci aspettiamo che moltissimi dei risultati vengano poi fatti dalla comunità, perché noi facciamo qualcosa, ma la speranza è che questi dati vengano poi usati abbondantemente e magari scoprendo cose che non ci siamo neanche immaginati, che è un po' la caratteristica di questo tipo di progetti. Cioè le grandi surveys di Redshift della storia hanno sempre prodotto alcuni risultati spettacolari che non erano nemmeno menzionati nelle proposte iniziali con cui erano state iniziate.
Bene, grazie a Luigi Guzzo, lo ricordo, PI della Survey Vipers dell'Osservatorio Astronomico di Brera dell'INAF. Grazie mille.
Molte grazie, a presto.
Le interviste di Media INAF.